fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Caro Federico Rossi, salute, salute, doppia salute. Allora, ieri si parlava di rivoluzione, secondo me, rispetto al mercato della Juventus. Oggi, probabilmente ieri ci ha ascoltato Spalletti e ce l'ha con noi, no? Ha detto, guardate che tanti di quelli che sono nella Juve adesso resteranno e quindi nella testa devono, in queste ultime tre gare, pensare che fanno parte anche del futuro della Juventus, oltre che del passato. Io vi dico la sincera verità, non che non ci creda, però sono anche un po' strategiche queste parole di Spalletti, perché lui sa benissimo che se vuole lottare per lo scudetto, cosa che spero gli chiederanno, anzi sono quasi certo che gli chiederanno, dovrà la squadra dovrà essere rinforzata, e quindi secondo me l'ha detto anche per tenere un po' l'asticella alta, per tenere un po' la tensione quella giusta per quanto riguarda la trasferta di Lecce di domani. Sono partiti, forse sono arrivati, non lo so, a Lecce, e contrariamente alle altre volte, come sapete, quindi c'è il ritiro pre-gara, no? Alcune volte si è partiti nella stessa giornata, quindi il momento è ovviamente delicato, perché pensate che riguardando il calendario di queste ultime tre gare, Roma e Como, che sono le rivali più accese ovviamente della Juventus, entrambe giocano sia con il Parma che con il Verona, quindi sulla carta sono 6 punti. Sulla carta, poi oddio, sulla carta. Il Parma, in realtà, la Roma per esempio ce l'ha in trasferta, no? Il Parma finora si è comportato bene, nel senso che ha giocato le sue partite, anche se è tranquilla, non deve chiedere nulla al campionato. Speriamo che faccia così fino alla fine, così come il Verona, già retrocesso. Con la Juventus ha giocato non alla morte, secondo me, però ha giocato la sua partita, e spero che lo faccia anche con Como prossimo turno, e poi anche con la Roma. Certamente poi la differenza potrebbero farla rispetto a Juve e Roma, i due derby, no? La Juve l'ultima giornata con il Torino, si stanno preparando, pensate che insomma, a differenza per esempio di quelli della Lazio, che ufficialmente ancora quelli del tifo organizzato, quindi anche la Curva Nord, che è il cuore del tifo laziale, non andrà al derby, anche se io non lo so, bisognerà vedere anche come andrà la finale di Coppa Italia, perché magari saranno super eccitati, e allora dico, sai che c'è, abbiamo vinto la Coppa Italia, cerchiamo di danneggiare anche la Roma, danneggiare tra virgolette, cioè mettendogli difficoltà rispetto alla corsa Champions. Certamente questo sarà l'obiettivo del Torino, forse anche della Fiorentina, perché oggi mi chiedevano, insomma, di nuovo, che dici, chi è favorita. La Juventus sulla carta ha il calendario più difficile, ma già domani contro Lecce, perché è vero che il Lecce ha 4 punti dalla Cremonese, la Cremonese giocherà con il Napoli, quindi diciamo che gli basterebbe anche un pari, alla Juventus certamente no, è un pari, perché poi le altre io non lo so, sono quasi convinto che vincano, ecco, e quindi sarà giusto espugnare il campo del Lecce. Altre parole di Spalletti, al di là della questione mercato, vi volevo chiedere veramente, scherzi a parte, io ho fatto una battuta ma non troppo, quello che ha detto Spalletti sul mercato, cioè tanti rimarranno, quindi ha dato anche una punzecchiata, secondo me una frecciatina ai giornalisti che si stanno occupando del mercato, non a tutti, soprattutto a quelli che stanno accostando tanti nomi alla Juventus, tant'è che ha fatto una battuta Spalletti dicendo, dobbiamo acquistare un pullman a due piani, perché altrimenti non c'entrano tutti i calciatori che la Juventus acquisterà secondo voi, e poi ha parlato più seriamente, non si può stravolgere una squadra, eccetera. Cioè, vi preoccupano queste parole in chiave futura? Cioè, credete che veramente abbia qualche limite la Juventus, non possa costruire una squadra per lottare per lo scudetto, oppure invece pensate che alla fine Spalletti tutto sommato lo ha detto questo, lo abbia detto in maniera strategica per tenere alta la tensione? Secondo me una via di mezzo, perché lui lo sa benissimo che diversi dovranno andare via, e di conseguenza dovranno essere acquistati altri calciatori. A proposito, si parlava di Alisson, mi pare di capire leggendo, ragazzi, non ho notizie, non ho informazioni, non ho indiscrezioni, che un pochettino si stia complicando la situazione, perché sembra che l'entourage voglia 7 milioni netti l'anno e non 5 più bonus. Se così fosse, attenzione, comincia a diventare un ingaggio fuori dai parametri della stessa Juventus. Per quanto riguarda invece il discorso extra Juve, oggi era stata una giornata importante, sia per il discorso caos, che io non chiamo più arbitri, caos arbitri e dintorni. Perché dintorni? Perché oggi è stato interrogato, non si sa nulla, perché ormai non fanno sapere nulla, nemmeno non trapela nulla, vediamo se domani i giornali magari qualcosina ci diranno. È stato interrogato Schenone, che non è persona indagata, ricordiamolo, e l'ha detto agli arbitri dell'Inter, perché sembra che, insomma, in quella famosa intercettazione viene nominato questo Giorgio da Rocchi, e Giorgio credo sia Schenone, cioè dicendo Giorgio a quelli lì, Giorgio non vogliono quell'arbitro, gradiscono quell'altro arbitro, insomma, per quanto riguarda il fatto di pilotare le designazioni. Vediamo un po' cosa si uscirà fuori, ma io credo che già intanto si sia sorpassato, scavalcato, si è andati oltre il perimetro arbitrale rispetto a questa inchiesta, perché se viene interrogato un dirigente della Lega Calcio, Butti, ex team manager dell'Inter, viene interrogato un dirigente dell'Inter, attuale addetto agli arbitri, stiamo andando già, per quanto riguarda l'inchiesta, fermo restando indagati non indagati, perché indagati sono 5 persone, tutte del mondo arbitrale, ma soprattutto quelle più importanti sono ovviamente Rocchi, ex designatore che si è autosospeso, e Gervasoni, ex responsabile coordinatore del VAR, che si è a sua volta autosospeso. L'accusa è pesante, ragazzi, l'accusa è di concorso in frode sportiva con altre persone, e dobbiamo capire chi sono, chi saranno, chi siano più che altro queste persone. Invece, per quanto riguarda il discorso Federcalcio, oggi ultima giornata di consultazioni, mi verrebbe da dire. Allora, intanto il 13 maggio, quindi la prossima settimana, scadrà il termine per presentarsi, no? Per dare i nomi per le candidature. Quindi Malagò da una parte, sulla carta presentato eventualmente dalla Lega di A, dall'altra invece c'è Abete, che sarà, nel caso in cui decidesse e non ci ripensasse, presentato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Oggi c'è stato l'ultimo giorno di consultazione con la Lega Pro, non sappiamo bene, ancora non si è espressa la Lega Pro di Marani, il nostro collega giornalista, presidente della Lega Pro, quindi della Serie C. Però, insomma, al di là della Lega Pro, già ha intorno al 48%, perché tutti quanti, asso calciatore, asso allenatore, Serie A, Serie B, sosterranno, almeno così dicono, Malagò, che è già al 48%. Se dovesse avere anche il sostegno della Lega Pro, cioè 12%, starebbe al 52%, quindi alla maggioranza. Dall'altra parte, se così fosse, praticamente Abete rimarrebbe soltanto con l'appoggio della Lega che presiede, cioè la Lega Nazionale Dilettanti, che è quella con maggiore percentuale di peso di voti, cioè 34%. Ma attenzione, perché da come mi dicono, siccome Abete è un vecchio volpone, se lui si accorge veramente che non ha speranze rispetto a questa corsa per la presidenza della Federcalcio, se non ha speranze potrebbe anche fare un passo indietro. A quel punto Malagò non avrebbe nemmeno il competitor e quindi verrebbe eletto presidente. Sappiamo benissimo che nel caso in cui venisse eletto presidente sarà vice Saragama, la nostra, diciamo, Saragama, no? Che già sarebbe un buon segnale, secondo me. Tra l'altro Saragama, che è soprattutto portata dall'asso calciatore, ovviamente lei è un'ex calciatrice, quindi 340-54-25-324. Domani, tra l'altro, lui è stato un po' cauto, Spalletti, no? Sulla titolarità di Vlahovic. Sì, però, insomma, se tutto va bene, magari, non so se domani mattina faranno una piccola rifinitura, quindi deciderà in via definitiva forte schierarlo titolare nel caso in cui avvenisse. Vlahovic tornerebbe nell'11 di partenza, pensate, dopo 160 giorni, che ovviamente sono passati da quando non è più titolare, perché è stato operato agli adduttori il 5 di dicembre, è stato fermo per tanti mesi, è rientrato, ha fatto 10 minuti, 12 non lo so, di partita contro il Sassuolo, poi invece nel riscaldamento contro il Genoa si è infortunato di nuovo, questa volta al polpaccio, e quindi è stato fermo tanti giorni. Staremo a vedere, perché serve come il pane Vlahovic, che c'è anche la questione contratto in ballo, ne abbiamo parlato ieri, vedremo se alla fine rinnoverà o meno. Invece per quanto riguarda il menù di Fuori Dio di questa sera, fermo restando Stefano Discreti dopo le 20:25-20:10, alle 19:35, quindi dopo la prima pausa, state sempre e comunque con noi, a parte a prescindere, avremo Massimo Brambati, che vediamo un po' anche lui cosa da dirci. Un altro aspetto, secondo me, per esempio, non dico che abbia mentito, però Spalletti, quando gli hanno chiesto di Open Data, dice sì, non l'ho utilizzato, forse ho sbagliato io. In realtà, ragazzi, se vogliamo dirla tutta, non l'ha utilizzato, anche a ragione, non è che non l'abbia utilizzato perché Open Data gli sta antipatico, perché Open Data, le volte in cui è stato chiamato in causa, lui ovviamente non può dire no, non l'ho utilizzato perché non è all'altezza della Juventus, non può dire questo, cosa che però pensiamo tutti, secondo me pure lui, secondo me, e allora ha detto ho sbagliato io, vediamo se gli fa fare qualche minuto contro il Lecce, non lo so, ma io non credo, boh. E soprattutto vediamo se domani darà ancora spazio a Davido oppure no. Io, vale dire la sincera verità, qualcuno parla di 3-4-2-1 3-4-2-1 con Cesao e il Diz dietro a Vlahovic, addirittura qualcuno ipotizza Vlahovic e il Diz prima punta e seconda punta, non lo so ragazzi, fatto sta che se gioca Vlahovic è chiaro che David non gioca, e ovviamente nemmeno Boga, che magari potrebbe essere utile a partita in corso. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4. Caro Federossi, andiamo con qualche audio, dai.
Ciao quindi Bruno, buona serata. Ma io penso che veramente Spalletti non poteva dire diversamente. Fino a queste tre giornate bisogna che tutti rimangano tutti uniti, tutti importanti, tutti farli sentire tutti importanti, tutti nel progetto. E poi dopo l'ultima partita si valuteranno. Io spero che molti di questi se ne vadano a loro casa loro, perché ci hanno veramente, in questi anni qua, ci hanno veramente stufato. Veramente i giocatori guadagnano fior di milioni, però giocano come una provinciale, perciò devono cambiare il cervello o se ne vadano, perché veramente valgono poco. Comunque speriamo di portare a casa in qualche modo di nuovo una vittoria. Io non so, spero che Vlahovic riesca a giocare bene e che Kenan stia bene anche lui, perché senza Kenan, se stanno bene gli tre, Kenan, con Sensao e Vlahovic, l'attacco è buono, dai, però sì, devono stare bene tutti. Io non lo so, speriamo in bene, dai, che Dio ce la mandi buona. Ciao,
grazie Bruno. Sì, hai ragione, secondo me alcuni dovranno andare via, ragazzi, parliamoci chiaro, a meno che non gli dica la società noi non possiamo, possiamo prenderti due calcio, ma non credo, dai. Anche se io per esempio se dovesse rischiare quella difesa a 3 non sarei molto. Per me la Juve gioca meglio con il 4-2-3-1, mettetela un po' come volete ragazzi, sì, magari forse un po' di più rischia tra virgolette a livello difensivo, però crea tanto, certo devi metterla dentro, su questo non c'è dubbio, però io giocherei il 4-2-3-1, ieri forse lo diceva Michele, cambiare tanto spesso non va bene, che poi l'aveva a un certo punto Spalletti, no? Confermava sempre questo schema, poi lui dice sempre che conta poco lo schema, però insomma sono d'accordo con lui, perché la fluidità fondamentale nel calcio di oggi, vedi Paris Saint Germain, però lì insomma dei giocatori fortissimi, quindi può fare un po' quello che vuole Luis Enrique, che ragazzi fatemelo dire, per me attualmente è l'allenatore più forte del mondo, non tanto perché ha vinto la Champions League, non tanto perché adesso è in finale di Champions League, perché è proprio forte, perché qualcuno giustamente dice, adesso passo di palo in frasca anche per soffrire un po' rispetto al fatto che non c'è nessuna italiana, tra l'altro sono quattro, mi pare quattro allenatori spagnoli nelle tre finali di Champions, Europa League e Conference. Mi pare quattro allenatori spagnoli, un austriaco e un tedesco. Pensate che ci sono tre squadre inglesi, sto pensando, la Premier League vista come migliore campionato, il più ricco, il più bello, eccetera, ma non c'è un allenatore inglese. Questo credo sia un aspetto fondamentale, cioè ci fa capire che la scuola inglese è poca roba degli allenatori, sta dominando quella spagnola sotto questo aspetto, ecco, diciamo così. Allora, Fabrizio Romano ha parlato della situazione legata a Lewandowski. Nel frattempo, dice, c'è da parlare anche di Robert Lewandowski, perché su di lui la missione c'è stata sia a Milano che a Barcellona. Quindi qualcuno qualche giorno fa diceva che l'agente Zawi di Lewandowski non sia mai venuto a Milano, invece sono due volte, lui dice di sì. Ad oggi quello che posso dirvi è che la Juve non si scalda, quindi vi confermo che la Juve su Lewandowski al momento considera i costi dell'operazione legati anche all'età eccessivi. Dice un po' troppo elevato, diciamo così, il costo dell'operazione, considerando anche, se non soprattutto, l'età del giocatore, che compirà 28 anni mi pare ad agosto. La Juve ha altri programmi in attacco, quindi ad oggi ha incontrato, posso dirvelo, il manager, l'agente di Lewandowski durante questa missione milanese. C'è stato proprio un incontro diretto con un dirigente della Juve da parte appunto dell'entourage di Lewandowski, ma al momento i bianconeri sul discorso del polacco non procedono. Il Milan internamente non è completamente allineato sul Lewandowski, quindi insomma c'è chi è tentato da questa opportunità, chi invece parla del giocatore per una questione, ripeto, ha detto di età, ma anche di costi, cioè relazione costi rispetto all'età. Quindi al momento anche il Milan non accelera. Discorso completamente legato ad un'offerta che è stata fatta ai club italiani e si ferma lì. Se qualcosa dovesse cambiare, come sempre vi aggiorneremo, dice Fabrizio Romano. Vai Fede.
Eccomi, Michele da Casali.
Michele.
Dunque, se andiamo ad analizzare la partita di domani, io preoccupazioni da parte dell'avversario non ne trovo, così come la settimana passata, così come in altre partite del campionato. Però poi, ecco, mi guardo allo specchio e vedo qual è il vero problema. Il vero problema è la Juventus, non è Lecce. Il vero problema siamo noi.
Lo so.
Siamo noi, e oggi nella conferenza di Spalletti, nella conferenza stampa di Spalletti, secondo me si è proprio certificato, si è messo il bollo tondo su qual è il problema. Perché credo che lui vive la squadra tutta la settimana e secondo me sta fiutando qualcosa. Oggi non ho visto uno Spalletti convinto della partita che dovrà fare domani la Juventus. O meglio, lui la sa, ma ho paura che
non sia convinto risposte
dei dalla squadra non ne abbia ricevute. Veramente le parole di oggi mi hanno confuso in un momento in cui c'è tanta confusione. Vedremo, speriamo bene. Un abbraccio.
Grazie Michele, vedi che hai percepito questa cosa. Vediamo gli altri amici, cioè queste parole di Spalletti sul perché dice Michele, anche dal punto di vista della convinzione verso i suoi calciatori. Io, ragazzi, a me è stato detto che Spalletti 4-5, ma mi è stato detto qualche mese fa, Spalletti 4-5 giocatori non vorrebbe proprio vederli. È chiaro che lì è in rosa, ci mancherebbe altro, e quindi presumo che vadano via almeno tre, non lo so, non mi hanno detto chi, ma insomma non ci vuole molto a capirlo. E quindi evidentemente non è stato mai convinto dei suoi calciatori, ma deve fare di necessità virtù e andare a Lecce e provare a vincere. Ok, vedi, Michele ha percepito, non mi convince, è un po' preoccupato. Io però vi sto chiedendo a voi se avete percepito intanto la stessa cosa, visto che è uno spunto questo, ma soprattutto il discorso del mercato, perché io già ho letto, dopo la conferenza di Spalletti, ho letto già diversi post di amici juventini. Ah, eccolo lì, ok, allora anche il prossimo anno non si lotterà per lo scudetto. Io non sono convinto che Spalletti dicesse la verità, ma non perché voglia ingannare qualcuno, perché secondo me in questo momento, una chiave di lettura mia, in questo momento magari è giusto che dica questo, perché non può dire 4-5 andranno via, ne prenderemo altrettanti, e quelli che devono giocare le prossime tre partite che fanno? Sarebbe un messaggio sbagliato, però ripeto, io la sto leggendo così, non so voi, e per questo vi sto chiedendo, vi sto dicendo di dire la vostra. Pensate che Lecce non vince, mi pare, da 11 partite, può essere, con la Juve, ma nelle ultime tre, o meglio, da 11, in 11 partite mi pare non abbia fatto più di un gol, però nelle ultime tre ha sempre segnato. E quindi, insomma, speriamo che questa tradizione non si ripeta, no? Perché dice, nonostante i salentini non siano mai riusciti a realizzare più di un gol nelle ultime, mi ricordavo bene, nelle ultime 11 gare di Serie A contro i bianconeri, comunque sono andati a segno nelle ultime tre sfide consecutive disputate contro la Juve. Sarebbe un traguardo se segnasse un'altra volta, insomma, speriamo di no. Il Lecce, ragazzi, a Lecce basta anche un pareggio, ma non credo che, non è nel DNA nemmeno di Francesco entrare in campo e dire ok, pareggiamo questa partita, altrimenti rischia di beccarne tanti, cosa che io spero e credo lo speriate anche voi. 340 542 5324, fatemi sapere cosa ne pensate delle parole di Spalletti, se qualcosa vi ha preoccupato, qualcosa vi ha convinto, se credete che invece qualcosa l'abbia detta per strategia comunicativa rispetto a questo momento. E poi tra poco state con noi perché avremo Massimo Brambati.
Fuori di Juve.
Eccoci qua di nuovo in diretta, 340 542 5324. Sembra quasi che siamo in forma questa sera, ma è venerdì, è la sera del venerdì e Federico Rossi siamo stanchissimi. Allora, stiamo cercando di capire, di decifrare, di tradurre, di interpretare le parole di Luciano Spalletti, che hanno preoccupato, almeno una parte di queste hanno preoccupato tanti tifosi della Juventus, tanti amici bianconeri e ovviamente anche diversi radioascoltatori di RBN / Radio Bianconera, perché lui ha detto, secondo me voleva dare, io come un po' lo conosco Spalletti, voleva dare una punzecchiata ai giornalisti, perché quando gli hanno fatto la domanda sul, allora, la Juventus per crescere, quali giocatori, l'esperienza, Marotta, gli hanno detto, perché Marotta dice sempre, ma è giusto così, mix tra esperti che hanno vinto e giovani, e lui ha detto, la prima cosa, ha fatto una battuta, vabbè, compriamo il pullman a due piani, giornalista, io non l'ho visto in faccia, ma loro hanno fatto così, perché quelli che ci accostate voi, guardate, tanti di quelli di adesso rimarranno qui, quindi devono essere mentalmente connessi col fatto che faranno parte anche del futuro. Ora ripeto, se siano parole strategiche, se sia qualcosa di diverso, questo non lo so, io forse c'è una via di mezzo, ma possiamo anche chiederlo a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Ciao, buonasera a tutti.
Come stai?
Ciao. Bene, dai.
Allora, caro Massimo, ci sono diversi radioascoltatori, ma anche degli amici, ho visto sui social, sono un po' preoccupati per le parole di Spalletti. Noi stiamo cercando di decifrarle, di capirle, di interpretarle, se vogliamo, no? Quando lui ha detto, prima ha fatto la battuta, no, al collega, diceva dobbiamo comprare un pullman a due piani perché tutti i calciatori che ci state accostando, poi non sappiamo dove metterli quando andiamo in trasferta, quando... Dopodiché però ha parlato seriamente, sappiate che tanti di quelli che ci sono ora resteranno qui, quindi dovranno essere mentalizzati rispetto al fatto che saranno anche il futuro. Secondo, e quindi si sono preoccupati, ma come? Ha firmato con delle garanzie, perché si dovrebbe fare una squadra per lottare per lo scudetto, e alcuni sono preoccupati. Come interpreti tu queste parole di Spalletti?
Ma intanto le interpreto con una delusione profonda, che secondo me ha avuto dal risultato con il Verona.
Vero.
Anche se poi, insomma, dobbiamo anche analizzare bene tutto, diciamo che c'è stata anche un pizzico di sfortuna a cui lui non si vuole mai attaccare, giustamente, perché è giusto non attaccarsi, però insomma il portiere MVP della squadra avversaria ormai è una sorta di abbonamento. Tutte le volte, adesso non è che ricordo esattamente, però mi sembra il portiere del Lecce, il portiere del Torino, adesso quello del Verona, sono tutti MVP quando giocano contro la Juve, poi dopo li vediamo in altre partite. E quindi al netto di tutto questo, secondo me ha vissuto e sta vivendo questa, diciamo così, non dico match point, ma questa partita sbagliata, con una profonda delusione, ma anche con una profonda preoccupazione, perché ha, secondo me, capito che questa squadra manca di quel qualcosa che serve per fare quel passo in più e per alzare l'asticella ed arrivare non solo in Champions, che peraltro adesso è veramente in bilico, ma per arrivare a lottare, perché non è detto che poi uno deve per forza vincere, ma arrivare a lottare per qualcosa di importante. E sì. Su questo dico che lo so perché conosco lui da 40 anni e perché, insomma, ogni tanto comunque ci sentiamo e, insomma, lo conosco molto bene e credo veramente che sia che abbia detto poi quello che è la realtà, non ha nascosto niente ed è poi quello che mi piace poi di lui come persona e come allenatore.
Quindi diciamo così, Massimo, ha detto la realtà perché oggettivamente è vero, la qualità della rosa questa è, però forse ha un po' detto meno la verità quando tanti di questi resteranno. Parliamoci chiaro, Massimo, e dimmi tu se sai anche qualcosa. Bisogna cambiare un bel po'. Io non l'ho chiamata rivoluzione ieri in un pezzo, no? O piccola rivoluzione. Secondo te invece alla fine lui ha firmato veramente perché ha avuto delle garanzie sul fronte del mercato?
Ma allora, innanzitutto sposterà tantissimo, secondo me, il fatto di andare in Champions o no, ma anche perché se vai in Champions devi per forza costruire una squadra, esatto, importante, con dei ricambi importanti, eccetera eccetera. Se non vai, comincia a concentrarti più solo sul campionato, perché pure se fosse Europa League o addirittura Conference, io credo che poi l'attenzione verrà appoggiata sicuramente più sul campionato. Io credo che in questo momento non si può, nessun allenatore al mondo, in un momento così delicato, quando mancano tre partite alla fine, dire esatto, qui ci sarà una rivoluzione, esatto, e andranno via in 10.
Quello che ho detto io, certo.
Io non credo proprio, qualsiasi allenatore, non solo lui, qualsiasi allenatore in questo momento deve compattare, sa che deve andare a fare quello che ragiona lui. È, lui dice, dobbiamo andare a fare una battaglia, che faccio? Dico che qua metà se ne va via? No, questa è una cosa. Poi che rimangano tutti, che vadano via in 10, che vadano via in 5, questo io onestamente non lo so. So solo che questo è sicuro, ha dettato delle linee guida di mercato che spero che vengano, la società, la proprietà e chi deve fare determinate cose siano in grado di farle.
Linee di mercato che diciamo così corrispondono a nomi di, facciamo, Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski o chi per loro, comunque esperti, comunque abituati a vincere, Massimo?
Beh, secondo me prendere giocatori mentalizzati è importantissimo, perché fa crescere anche gli altri. Io se mi alleno con Junior, con cui mi allenavo nel Torino, Junior, nazionale brasiliano, alzava il livello di tutto l'allenamento e di tutti i giocatori. Se ti alleni con un giocatore che invece, con tutto rispetto, magari ha giocato in Serie B, sicuramente non mi alza niente, anzi mi appiattisce. Quindi i giocatori importanti servono non solo per la domenica, tra virgolette, ma servono anche in allenamento e servono anche a livello comportamentale, perché sono sempre degli esempi che tu porti all'interno di uno spogliatoio per i giovani, per quelli meno giovani, per quelli che non hanno mai vinto, perché parliamoci chiaro, alla Juventus in questo momento che hanno vinto cose importanti, quanti giocatori ci sono? Talunu che ha vinto lo scudetto, poi io non adesso mi è venuto in mente adesso così. Io non mi ricordo di giocatori.
Non ce ne
oggi
sono, Massimo.
Ah, ecco, basta. E quindi vuol dire, io ho detto adesso, mi è venuto in mente Calulu che ha vinto il campionato col Milan. Ma gli altri cosa hanno vinto? Esatto. Cioè, hanno vinto di importante, no? Di Gregorio,
sì,
che ha vinto,
vabbè,
il campionato,
certo,
no,
certo. Quindi diciamo no. Tu questi calciatori che al di là di alzare il livello tecnico iniettino anche personalità, perché è quella anche che mancano, Massimo, ovviamente a
beh,
questo gruppo.
Sì. Allora, la partita che fa la Juve col Verona, mamma, è una partita che io mi aspettavo che venisse
mezz'ora finita.
Che venisse azzannata, come è stata azzannata la partita che la Roma ha fatto con la Fiorentina. Cioè, ma non perché la Roma ha vinto poi 4-0, perché la Juventus mi è sembrata avere il braccino, mi sembrava, l'ha detto pure anche Luciano dopo la partita, sembrava quasi che non ci fosse, come giustamente hai detto tu, la personalità necessaria per dire oggi qua dobbiamo uscire con i tre punti. Non mi è sembrato, e poi dopo la paura iniziale e anche un po' di sfortuna, la traversa,
sì,
le
due parate, certo,
vai sotto per un doppio, tra virgolette, errore, perché lì c'è un errore di Bremer e
uno
del
portiere, sì.
Dopo ti trovi sotto, l'ha detto anche Luciano, ti trovi sotto e allora lì ti viene addosso una montagna che, se tu hai la personalità, la forza, l'arroganza, vorrei anche dire questo, l'arroganza di dire no, ma qui adesso testa bassa e la riportiamo a casa, c'è stato quasi uno scioglimento, soprattutto sì, nei minuti finali del primo tempo.
Esatto, aggiungo io, Massimo, l'hai anche pareggiata sul calcio di punizione, a quel punto sulla carta sembra, diciamo, adesso travolgerà il Verona, e non è accaduto nemmeno questo,
non hai pareggiato all'88esimo,
esatto, avevi il tempo veramente per ribaltare tutto, comunque
esatto.
E secondo te, Massimo, di questi nomi che ho fatto, comunque se sai qualcos'altro, qual è quello più plausibile che potrebbe prendere la Juventus?
Io so che sono tutti e tre giocatori che Spalletti stima, credo che Allison lui lo abbia avuto già alla Roma, se non sbaglio,
sì,
non mi vorrei sbagliare, quindi lo
sì,
conosce.
Sì, sì, l'ha avuto.
Sappiamo benissimo che quando un giocatore ha avuto un allenatore è facile, tra virgolette, che un allenatore, può essere anche che lo contatti personalmente e che abbia una, diciamo così, un rapporto privilegiato,
sì, sì,
nel contattare, certo, quello che ha sempre fatto anche Antonio Conte con tutti i giocatori che ha avuto nella sua carriera, quando voleva un giocatore cercava di contattarlo lui direttamente.
Lo stesso Mourinho, Massimo, no? Faceva
è lo stesso Mourinho, vabbè, è una cosa che viene fatta da tempi memori, questa,
esatto,
dai tempi,
sì,
in cui
certo
giocavo io, quindi è una cosa, diciamo così, che si fa abitualmente.
E invece l'altro capitolo importante di questi giorni, ora domani forse dopo 160 giorni dovrebbe rigiocare da titolare, parliamo di Vlahovic, ma secondo te si sta un po', diciamo così, è un po' troppo rallentato questo discorso relativo al rinnovo, perché fino a qualche settimana fa sembrava un po' più vicino di Vlahovic?
Ma ti dico la verità, io onestamente non so, so solo che c'è una grandissima stima tecnica e umana di Spalletti verso questo giocatore. Io mi auguro che la società trovi il modo per rinnovare, ma non per altro, ma anche perché comunque, parliamoci chiaro, vai a risparmiare tantissimi soldi di un'altra punta che comunque dovresti andarti a cercare. Per prendere una punta valida oggi non so quanti soldi devi tirare fuori. Io non credo, io spero e penso che loro, rinnovando Vlahovic, poi spostino gli eventuali soldi che potevano andare su una punta, li spostino poi magari sul centrocampo, sul difensore, su altre zone di campo, diciamo.
E invece, se sta parlando in questi ultimi giorni, io non so se sia un caso o meno, però sembra quasi che la Premier League possa sfruttare la Juventus quasi come un supermercato, perché leggo con Cesao nel mirino del Liverpool, addirittura Kalulu stamattina, Liverpool e Manchester United, Bremer, che però la clausola rescissoria di 58 milioni nel mirino di alcune squadre inglesi, c'è la possibilità di perdere qualche big, Massimo?
Ma potrebbe essere in virtù del fatto che poi questi soldi poi vengano comunque reimpiegati in giocatori altrettanto bravi e forti.
Sì.
Queste sono secondo me valutazioni economiche barra tecniche che dovranno affrontare sia Spalletti con
la società,
lo staff dirigenziale, quindi i manager, e comunque verrà sicuramente coinvolta anche la proprietà in queste cose. Quindi penso che sì, si muoveranno anche a seconda di quelle che sono le richieste che hanno su giocatori che magari quest'anno con Spalletti sono migliorati tantissimo.
Secondo te rischia Como lì? Perché qualche giorno fa leggevo un paio di articoli, cioè pare che la posizione di Como lì, malgrado sia comunque amministratore delegato, non sia proprio stabile.
Ma allora ti dico la verità, l'hanno detto anche a me in funzione del fatto se la Juve va in Champions o meno. Questo però, ti dico la verità, lo hanno detto ma non
hai riscontri, diciamo.
No, io non ho, non ho mai chiesto, riscontri diretti non ne ho, quindi non so, mi parrebbe anche un po' strano che non vai in Champions e mandi via uno che hai appena preso.
Due domande per te. Ciao Quintiliano, vorrei chiedere a Massimo Brambati se vedrebbe bene Angelo Stiller come regista per la Juve, Alessandro da Taormina e grazie.
Ma sì, no, alla Juve manca un giocatore con quelle qualità, con quelle caratteristiche. Io adesso non so se può essere lui il giocatore, diciamo così, addocchiato da Spalletti. Io dico solo che indipendentemente dai nomi, io faccio un monito al signor Comolli: ascolta Spalletti, perché Spalletti azzecca i giocatori, perché a Spalletti quando vince il campionato a Napoli gli hanno venduto tutto quello che gli hanno venduto.
Vero.
E gli hanno preso anche un illustre sconosciuto che era Kvaratskhelia, ma gli avevano venduto, voi ve lo ricordate bene, Ospina, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, cioè gli avevano venduto tanti giocatori e lui, nonostante tutte queste cessioni, Insigne, è andato a vincere lo scudetto con dei giocatori. Kim, qualcuno lo conosceva bene?
Io no.
Kim? Ok, perfetto. Quindi io faccio una, diciamo così, un appello. Ascoltate bene Luciano Spalletti. Ascoltate
lo
bene
stesso
Luciano
Labotica sembrava essere è stato il perno, il cervello
del che poi Lobotka è stato il perno anche per Antonio Conte.
Esatto,
nel secondo
sì.
scudetto.
Certo,
quindi
certo.
I giocatori, Luciano è bravo non solo in panchina, ma Luciano è bravo perché ha grandissimo naso per capire quali sono i giocatori che lui può inserire in un meccanismo che è il suo meccanismo e che possono crescere e migliorare.
Caro Massimo, buonasera. Secondo te c'è qualche giocatore dell'Aston Villa che farebbe comodo alla Juve, tipo Buendia o Watkins? Michele.
Beh, io ho detto, queste qua sono domande naturalmente che Spalletti ha risposto, cioè ci vorrebbe un pullman a due piani per mettere dentro tutti i giocatori di cui sono stati fatti i nomi. Sicuramente sono stati indicati i ruoli che mancano alla Juve. E sicuramente sono stati anche indicati i rincalzi, perché non è che tu devi andare a prendere per forza solo tutti i giocatori che devono giocare titolare, devi prendere anche dei giocatori giovani che possono entrare a far parte in un contesto come quello della Juve e che possono poi diventare bravi strada facendo. Questo io credo che sia un qualcosa di importantissimo da seguire. Io guarda, ricordo che quando lavoravo alla Juve, oltre ai tanti giocatori che si andavano a vedere all'estero, c'era questo Camoranesi che giocava nel Verona.
Esatto.
Che era un giocatore ai più sconosciuto e che quando è arrivato alla Juve non è arrivato con gli squilli di tromba,
c'era molto scetticismo,
un giocatore
me lo
che arrivava
ricordo,
una
me lo
squadra
ricordo.
Che lottava per non retrocedere.
Sì, sì, esatto.
Okay? Eppure guardate che Camoranesi che ha fatto, è diventato pure campione del mondo con l'Italia, cioè questi sono i giocatori che devi andare a prendere. E non certo, scusate, con la gaffe tecnica e di scelta che ha fatto come lì con Openda, spendere 45 milioni per un giocatore che purtroppo invece avete visto cos'è il risultato.
Sì, è che sarà sul mercato. L'ultimissima, Massimo, un tuo parere su quello che molti chiamano caos arbitri, ma mi pare di capire che si possa andare oltre il perimetro arbitrale, no? Visto che oggi è stato interrogato Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter, quindi dirigente dell'Inter, l'altro ieri è stato interrogato un dirigente della Lega, ex team manager dell'Inter, cioè Butti. Secondo te come finirà questa storia?
Allora, io non dico la mia perché non ho voglia di prendere querele,
però
perché io vado mi siedo al tavolo con tanti addetti ai lavori e la pensano tutti nello stesso modo. Però è un pensiero che non dico e quindi basta, mi fermo qui.
Ti fidi o non ti fidi però della giustizia? Almeno questo ce lo puoi dire.
Della giustizia sportiva?
Sportiva ancora deve mettere mano perché c'è il segreto investigativo.
No, della giustizia ordinaria tendo a fidarmi.
Di quella sportiva?
Okay. Della giustizia sportiva neanche per sogno.
Infatti è quasi impossibile fidarsi. Ah, ecco. Massimo, grazie mille e buon lavoro. Grazie.
Grazie a voi, ciao. Un abbraccio. Grazie
un abbraccio.
A voi,
grazie a Massimo Brambati. Grazie a Massimo Brambati. Giustamente ha detto non voglio prendere querele. Immagino cosa pensi sul discorso, perché comunque si ricorda anche quello che è accaduto, ahimè, in passato. Scudetto del Napoli, grazie Giuntoli, lo dice Davide. Che del Napoli, Davide, sei? No, infatti Giuntoli non fece male, perché Kvaratskhelia lo prese lui, per esempio. Però credo che abbia avuto anche indicazioni. Sicuramente, su questo non ci sono dubbi. Ha ragione, perché io mi ricordo gli cedettero diversi calciatori. E forse gli chiese anche addirittura a Spalletti di non di mandare via. Dice, guardate che a me non servono più questi, servono quest'altri. È un po' come, ovviamente in grande in questo caso, come ha fatto Luis Enrique al Paris Saint-Germain. A me sì, ok, Messi ormai nell'ultima fase della carriera non serve, Mbappé è così, non serve, Neymar così non mi serve, mi servono questi, questi e questi. E adesso sta dominando, perché sta dominando il Paris Saint-Germain. Lì parliamo in grande, ovviamente, la Juventus rispetto, però come tipologia di discorso potrebbe essere lo stesso. Buonasera Fabrizio da no, signori e signori, aspetta, l'avevo letto. Ah, come diceva il mitico avvocato Prisco, non so perché questa cosa, sulla carta siamo più forti, peccato che si giochi sull'erba, speriamo bene in questo finale di stagione, ci dice Marco. Poi Vito da Pisa, sono d'accordo con quanto sentito in un programma pomeridiano, bastano 4 acquisti, un portiere titolare, un difensore centrale titolare, un simil Silva titolare. Occhio che Bernardo Silva nelle ultime partite il City, insomma Guardiola lo sta facendo giocare davanti alla difesa, ma fondamentalmente è un centrocampista avanzato barra trequartista, un centravanti titolarissimo, integro fisicamente, non Vlahovic, la Juve ormai ha fatto il suo tempo non meritando quanto guadagnato. Però Vito, hai sentito un po' pure Massimo, non ha torto quando dice, eppure è vero che se tu non vuoi rinnovare Vlahovic, ora a prescindere che ti piaccia o meno, io per esempio lo rinnoverei, però è chiaro poi c'è il discorso economico, no? Se però non rinnovi Vlahovic, devi prendere un centravanti titolarissimo, e un centravanti titolarissimo, giustamente come scrivi tu, costa tanti soldi. Magari la Juventus fa due conti, ok, rinnoviamo, gli diamo magari un bonus alla firma, un ingaggio massimo di 6 milioni, così è stata, e questa mi pare sia l'offerta della Juventus, e alla fine non spendiamo i 60, 50, perché per prendere un titolarissimo già servono tanti soldi. Se attaccante, lo sapete, gli attaccanti costano solitamente di più di altri ruoli, no? Di un centrocampista, ma a meno che non ti chiami Tonali, per esempio, in questa fase, no? Che costa 70-80, però la cifra è minimo 50, ma più verso i 60-70, quindi magari si è fatta due conti, si farà due conti, magari gli farà un contratto più breve, no? Non è chiaro, non gli può traffare un quadriennale, un triennale, forse siamo nel 2026, non lo so, un anno o due, perché non è sicura del discorso fisico. Probabilmente anche così dovrà ragionare la Juventus, fermo restando, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, che il prossimo mercato, che anche adesso sta facendo la Juventus, seppur non è aperto il mercato, ma tutte le squadre si costruiscono in questa fase, bisogna farlo su indicazioni dell'allenatore, come succede in tutte le squadre, non con l'algoritmo, tanto per intenderci. E quindi se Spalletti dice io voglio a tutti i costi che venga rinnovato Vlahovic, devi trovare la quadra sotto il profilo economico, però alla fine accontenti l'allenatore. 340-54-25324, se volete aggiungere ulteriore carne, l'aggiunta Massimo Brambati, ulteriore carne sul fuoco, se volete fare interventi su altri discorsi che sono usciti fuori dall'intervento di Massimo, oppure comunque fatemi sapere se anche voi siete preoccupati delle parole di Spalletti sul fatto che tanti di quelli che sono qui resteranno e quindi qualcuno ha tradotto non si farà mercato per vincere lo scudetto. Tra poco Stefano Discreti.
Fuori di Juve.
Eccoci qua, ci siamo per collegare con Stefano Discreti questa sera via telefono perché non so in quale parte del pianeta sia. Mentre ragazzi, vi ricordate ieri vi ho parlato di questa mega lite tra Tchouaméni e Valverde al Real Madrid? Bene, il Real ha combinato per entrambi una multa di mezzo milione di euro. Fede, pensa, ce li potevano dare a noi, no? Gli dessero in beneficenza a me, a Federico Rossi, o no, Fede? E dai, mezzo milione a testa, pensate ragazzi. Allora, io non mi faccio troppe illusioni per il mercato, con il nostro limite di ingaggi i top non vengono neanche quelli stagionati, lo dice Stefano. Chissà però, Stefano, magari il progetto, magari venendo a parametro zero puoi strappare qualcosina, possono strappare qualcosina in più, non lo so. Vediamo, vediamo. Intanto è chiaro, questo è chiaro, che la qualificazione in Champions sarebbe fondamentale, ma non tanto e non solo, ovviamente per il discorso economico, cioè la Juventus avrebbe minimo 60 milioni in più a disposizione, anche ovviamente per quanto riguarda proprio l'appeal degli stessi campioni, no? Che dicono ok, ma noi senza Champions League, io voglio fare la Champions League, un Bernardo Silva che l'ha sempre fatta, l'ha vinta, è stato protagonista, un Allison che l'ha vinta con Klopp, no? Ricorderete, un Lewandowski che l'ha vinta, mi pare, sì, non sono sicuro, comunque sia hanno giocato sempre a questi livelli, qualche pensiero in più lo farebbero nel caso in cui non ci fosse la Champions. Quindi ecco perché dico la Champions è fondamentale. Staremo a vedere, dai. Via David Pendacabal. Allora, chi è questo che ci scrive? Silvano da Roma. Allora, caro Silvano, leggo tutti quelli che tu faresti, praticamente un'epurazione totale. David Pendacabal, Kostic, Di Gregorio e Cup Meners. E più o meno sono quelli alla fine. Con 3-4 titolari, uno per reparto, con un 9 vero, un Vlahovic confermato perché non vedo di meglio nel mercato, si può anche vincere. Silvano, non lo so, non lo so. Si può anche vincere, un parolone. L'importante è lottare fino alla fine. È chiaro che poi punti a vincere. Vai, Fede. Quando volete ci sono.
Ciao Quintiliano, Ralf da Verona. Ascolta, sentivo che parlavi di Schenone che ha detto agli arbitri dell'Inter. Allora, io, come penso tanti ascoltatori, ho giocato a calcio in società dilettantistiche. So che l'ha detto all'arbitro, una figura che tutte le società hanno. Però l'ha detto all'arbitro, ha il compito di accogliere l'arbitro, di farlo sistemare nei suoi spogliatoi, di fare tutti quegli adempimenti prima, dopo la gara che l'arbitro, in questo caso la terna arbitrale, necessita. E quello è l'addetto all'arbitro. Ma non mi risulta che gli addetti agli arbitri possano tenere rapporti con il disegnatore arbitrale o con chi dirige la categoria arbitrale. Cioè, addetto all'arbitro è una figura che tutte le società, anche dilettantistiche, hanno. Altra cosa è intrattenere rapporti, che non so se sono vietati o meno, con chi designa gli arbitraggi. Ecco, speravo ci dessi qualche notizia in merito, che ormai siamo arrivati a 7 ore tra Gervasoni e Schenone, magari di avere qualche informazione in più, però mi sembra che dobbiamo aspettare. Grazie, buona serata.
Sì, grazie, anche perché la stampa ne parla poco, diciamo così, rispetto ad altre volte. No, Schenone non si sa nulla, è stato interrogato, però l'ha detto all'arbitro, fa anche, per esempio, spesso ai giocatori, intanto non ce l'hanno tutte le squadre, attenzione, in Serie A c'è l'Inter, il Parma e la Lazio e la Juve. Quindi non è obbligatorio come figura. Tra l'altro aggiungo che la Federcalcio non deve assolutamente parlare col designatore, questo lo sappiamo, e può parlare invece con un addetto ai club, che è De Marco, da parte della Federcalcio. Quindi con il designatore non può parlare. Notizia in più, amico mio, non ce l'ho perché non escono. Non escono, è tutto a Milano, si fa. Se fosse la giustizia sportiva magari il mio amico mi direbbe qualcosa, ma la giustizia sportiva ancora non ha preso in mano la situazione perché c'è il segreto investigativo e quindi la Procura di Milano ancora non ha dato le carte a chi ne è. Ecco, questo è un po' il discorso. Stefano Discreti.
Buonasera, buonasera a tutti.
In quale parte del pianeta sei?
Sto tornando a casa, sto tornando quasi a casa, dai.
Ah, ok.
È quasi finita la mia giornata lavorativa, quasi.
Quindi sei dalle parti di Fregene, diciamo così. Allora, Stefano Deschetti, io sto analizzando, prima ho avuto Massimo Brambati, no, che un po' la pensa come me. Le parole di Spalletti sul discorso, tanti di quelli che sono adesso qui resteranno, secondo me non poteva dire una cosa diversa, non è che può dire 5-6 andranno via, la pensa come me Massimo Brambati, ma tanti amici da casa sono un po' preoccupati, qualcuno addirittura sui social, eccolo lì, non faremo mercato, la Juventus, come le interpretate queste parole di Spalletti? Preoccupato, non preoccupato?
Assolutamente in linea con quello che penso io, questa squadra non ha bisogno di una rifondazione un'altra volta, perché poi porterebbe il tempo, la necessità, tutto quanto, il problema, la situazione e tutto quanto. Il discorso quindi è, vanno inseriti su questa rosa, vanno inseriti 3-4 giocatori di grande livello, non vanno presi altre scommesse, vanno solo inseriti 3-4 giocatori top.
Cosa
anche è... gli altri renderebbero al meglio, vicino a grandi campioni.
Cosa che credo lui abbia, anzi, ha chiesto, ora vediamo chi si riuscirà a prendere, no? Però, cioè, quello che voglio dirti, Spalletti non poteva dire, per quanto riguarda per esempio le uscite, 1, 2, 3, 4, 5 andranno via, no? È chiaro, deve giocare tre partite.
Non può dire quello. Poi chiaramente lui farà una lista dei giocatori
che già l'avrà fatta, credo, no?
Che se arriveranno offerte compatibili alle pretese della Juventus, e chiaramente verranno venduti. Cioè, non è che lui metterà il veto. Se lui dice non ne venderemo solo 4-5, se poi alla fine arriva un'offerta per open datico, tanto per dire, no? Cioè non è che lui dirà no, già ne abbiamo venduti 4, open da non si tocca. È chiaro che lui dice, lui vuole intendere che comunque questo gruppo che lui ha rifondato lo ritiene valido per poter puntare in grande l'anno prossimo, però chiaramente a questo vanno aggiunti quei 4-5 giocatori,
sì, sì,
che ci stiamo dicendo da tempo.
Hai paura che la Juventus possa perdere con Sesavo? Mi ha mandato un messaggio tutto preoccupato, io già l'avevo visto stamattina, perché sembra che il Liverpool voglia fare sul serio, Stefano.
Io ho paura, sicuramente sì, nel senso che io lo ripeto sempre, dopo che ha smesso Platini, per me può smettere, cioè può andare via chiunque dalla Juventus.
Beh, certo.
Non è che io mi scateno se la Juventus dovesse scendere con Cesao, però chiaramente in questo momento che ha bisogno di certezze la Juve, tu con Cesao puoi valutare una cessione anche a un prezzo importante nel momento che prendi Bernardo Silva, ok? Che prendi Lewandowski, che prendi delle certezze. Cioè mandare via con Cesao per prendere un'altra sorpresa, un altro giocatore tipo Greenwood, il primo nome che mi viene in mente, è un'altra scommessa che dopo ti rimetti, questo ti era inserito con Spalletti, sta veramente migliorando anche in fase difensiva,
sì,
di recupero,
sì,
del,
sì,
pallone.
Vero.
Gli manca, è evidente, il killeristic, l'abbiamo detto anche martedì, cioè non può essere solo sfortuna quando tu tutte le volte che tiri a un metro dalla porta il portiere la para col tacco, il difensore la prende di testa, vuol dire che ti manca un po' il killeristic. Però chiaramente il giocatore in questo momento, soprattutto che Ildiz non sta proprio bene, è il giocatore più importante che ha la Juventus. Quindi questo che vuol dire? Non vuol dire che è inceribile, Vuol dire che se tu dici, guarda, la Juve prende Allison, Rudiger, Bernardo Silva, Lewandowski e Casemiro, ho fatto dei nomi che stanno tutti a parametro zero, vabbè, o comunque tipo Allison che si potrebbero liberare a un prezzo relativo, allora uno dice, vabbè, sai che ti dico, ha finanziato tutta la campagna acquisti con la cessione con Cusao, però ha preso giocatori certi, già forti, navigati, gente abituata a vincere. Allora sì, ma se io devo fare altre scommesse, proprio
no, questo no.
È la dimostrazione del mercato degli ultimi anni, cioè nel senso abbiamo preso tante, troppe scommesse, Coppa Miners, Douglas Lewis, Open Da, David, Segrova, cioè João Mario, basta scommesse, la Juve deve prendere delle certezze.
Anche se in, se in realtà, Stefano, ad onor del vero, Coppa Miners sulla carta non sarebbe stata una scommessa, perché era uno dei migliori centrocampisti, salvo poi...
Ma non a quella cifra.
Quello è un altro discorso, quello sì. Però non era una scommessa, perché aveva dimostrato di essere uno dei più forti centrocampisti, solo che poi con la maglia della Juventus, flop. Hai nominato Zegrova, ieri non c'era.
Volevo dire questa cosa in chiusura, come quello che avevo detto martedì. Per me in questo momento... E tolto Brenner, che comunque ha una clausola rescissoria, quindi più qualsiasi squadra, top squadra, potrebbe prenderselo da qui alla fine del mercato. Per me l'unico vero incedibile della Juventus in questo momento è Ibiz, e l'abbiamo detto anche l'altra sera, perché è un simbolo. Cioè tu venderti il tuo giocatore simbolo, il numero 10, il giovane cresciuto nel tuo vivaio, quello che tutti stanno dicendo, le redditi del Chie, venderlo, quello vorrebbe dire proprio un segnale di resa. Per me lui è l'unico in questo momento incedibile,
infatti,
quello della Juventus.
Infatti credo che lo resterà agli altri, perché sai, si sta parlando addirittura di 60-70 milioni per Conceição, eh? E tu lo sai le squadre inglesi, se vogliono, Stefano...
Ma certo, se loro ritengono che veramente c'è, se Liverpool ritiene che Conceição sia il giocatore perfetto per sostituire Salah, allora che gli cambia? Hanno pagato 100
figurati,
milioni di
dirsi, esatto,
hanno
esatto.
Pagato 90 milioni di te, cioè nel senso, cioè, che gli frega a loro tirare fuori 70 milioni? Tra l'altro Conceição è anche giovane, quindi può solo crescere, quindi chiaramente ci potrebbe anche stare come valutazione. Però ripeto, vendere Conceição al netto di certezze acquisite,
no, questo no.
Per me sarebbe proprio un ulteriore... problema per questa Juventus.
No, sono d'accordo con te, devi, cioè tu puoi anche cedere un big, no? Tranne il Diz, però poi devi fare un acquisto all'altezza della situazione. A proposito di Conceição, domani certamente sarà titolare. Per quanto riguarda la Juventus, dovrà presentarsi in casa del Lecce. Qualcuno parla 3-4-2-1 con il Diz e Conceição dietro a Vlahović, che dopo 160 giorni, speriamo, dovrebbe tornare titolare. Io però, Stefano, sai che ora lui dice, ma lasciate perdere i numeri per quanto riguarda, no, il discorso tattico, però io continuerei invece con il 4-2-3-1, non so come la pensi tu, se tutti stanno
anche
bene
io.
Ovviamente, è chiaro.
Anche io, se tutti stanno bene, per me questo è il modulo in cui la Juventus aveva reso di più, quindi è quello che penso anche io, però poi alla fine Spalletti li vede tutti i giorni, farà le sue valutazioni. Non penso che ci sia una necessità di coprirsi di più con Lecce e schierare tre difensori piuttosto che due, diciamo, centrali, no?
Sì, quindi certo.
È evidente che magari vedrà le condizioni dei calciatori e riterrà questo modulo. È una partita complicata questa,
sì, sì. Sicuro, questo è vero.
Tra l'altro Di Francesco ha ammesso in conferenza che ha ricevuto anche belle chiamate da Roma, che gli stanno chiedendo di fare un favore.
Ma è così.
Il ricordo della sua permanenza, no? Della sua storia con la maglia della Roma. E quindi,
anche sulla panchina della Roma, ricordiamolo, andò in semifinale con il Barcellona, ti ricordi, no? Il Barcellona.
Assolutamente.
Gliela anche mezza rubarono quella partita, tra l'altro.
Con Liverpool,
passò col Barcellona e poi con il Liverpool, esatto, sì. Sì, no, ma questo è chiaro, perché è molto...
Per scrivere la storia poi di Francesco quest'anno, perché sta per evitare la terza retrocessione consecutiva.
Che per lui, che io poi spero che si salvi, però insomma domani deve perdere, ecco. Anche perché Stefano, poi la Cremonese giocherà con il Napoli, se non sbaglio, no? E quindi
credo che abbia la Cremonese l'opportunità di salvarsi. La Cremonese, penso, se la sia giocata contro la Lazio.
È chiaro.
Una sconfitta contro la Lazio, che non aveva più nulla da dire al campionato, perdere quella partita, io credo che sia stata la pietra che ha condannato la Cremonese alla Serie B.
Credo anch'io, anche perché l'ultima peraltro con il Como, se il Como ancora in lotta, cioè insomma la Cremonese credo, salvo miracoli sportivi, andrà giù. Quindi come ti schiereresti, Dom? Cioè, quale squadra metteresti in campo domani contro il Lecce, che dovrebbe schierare invece il 4-2-3-1 classico di Francesco? Come
schiereresti? No, quella, ti ripeto, per me è solo una valutazione di modulo.
Dimmi un po', come dai, facciamola, visto che poi domani ovviamente c'è la partita e non andiamo in onda. Dammi la tua, il tuo 11 di domani, che schiereresti tu?
Ma dipendesse da me, io schiererei un 4-2-3-1, quindi vai. Con la solita, ovviamente, di Gregorio in porta, la solita difesa, quindi
Calulu Bremer, Kelly e Cambiaso,
quindi questi sarebbero i quattro. A centrocampo confermerei Turam
se sta bene Locatelli,
e Locatelli, e poi davanti metterei Ildiz, Contessao, McKennie dietro a Vlahović.
Quella classica, me, diciamo,
questa,
no?
Questa sarebbe classica. Ripeto, purtroppo quelli che stanno fuori, non è che dici ci stanno giocatori che scalpino.
Bocà, però Stefano, io l'avrei fatto giocare anche dall'inizio contro il Verona falso 9, perché David non può.
Però se tu giochi con Ildiz e Contessao dietro a Vlahović, dovresti mettere Ildiz centrale e Bocà, cioè potrebbe essere un po' troppo sbilanciata.
Sì, io
almeno Bocan panchina, anche perché quanto avrà nelle gambe Dusan Vlahović?
Un'ora dicono, un'ora.
E quindi dopo, quando lui esce, che fai? Rimetti David? Per carità, il David suonava via col Verona.
Lasciamo perdere.
Teniamoci Bocan pronto l'ultima mezz'ora, che invece è un giocatore che ha dimostrato che quando entra in partita in corsa è uno che la può cambiare. Zegrova stesso ha dimostrato col Verona, dei pochi minuti che ha giocato, che è un giocatore che la partita la può cambiare in 10-15 minuti, 20 minuti. Quindi io più che altro mi terrei queste armi pronte per subentrare, e poi non so che a centrocampo quali sono le alternative.
Turam ha recuperato, però insomma non so se stia proprio al top.
Abbiamo visto Coppa Miners, è stato col Verona, ragazzi, non è che dici, è uno che ti fa dire secondo me avrà la sua opportunità. Mamma mia, per carità, non so che
lo so, infatti questo è un po' il
anche Miretti ormai
scomparso.
È uscito un po' dai radar delle valutazioni di Spalletti.
Ah sì, questo è vero. Invece, per quanto riguarda il discorso, abbiamo detto, no? Questi giocatori, diciamo, top o comunque sia abituati a vincere, con personalità, eccetera, eccetera. Io non so perché stamane leggevo che addirittura Alisson vorrebbe 7 milioni, ma sarebbero un po' troppi, no? Fermo stando, poi devi pagare anche Liverpool. Ora, se Liverpool vuole con Cesao, io sto andando un po' avanti con la testa, no Stefano? Non vorrei che poi dicessero ok, va bene, però datemi con Cesao e poi vediamo, ci mettiamo d'accordo con Alisson, che però tu hai dei dubbi per il discorso di natura fisica, no?
No, i miei unici dubbi sono, ovviamente l'ho detto, di natura fisica. Non possiamo discutere che Alisson è un portiere che nelle migliori condizioni fisiche è uno dei migliori portieri al mondo. Io ho detto semplicemente, Alisson, prima di essere ingaggiato della Juve, il J Medical gli deve fare proprio le visite mediche fatte alla perfezione, per dire sì, questo giocatore con noi non vi preoccupate, ha avuto solo sfortuna, perché lui ha saltato più di 50 partite negli ultimi 3 anni.
Non è un
giocatore di movimento, cioè un portiere che si fa male così tanto. Qualche domanda te la devi fare, anche perché se stava benissimo, il Liverpool non avrebbe mai preso Mamavasvili in porta e non avrebbe mai pensato di cederlo, dai.
Anche questa se ha 33 anni però, quindi magari forse...
Sì, ne farà 34.
Esatto.
Quindi, cioè, però è proprio questo il discorso. Nella migliore condizione il Liverpool se lo sarebbe tenuto, quindi un rischio c'è. Però lì ci dobbiamo anche fidare un po' dei nostri medici, no? Se loro fanno le visite, dice tutto a posto, guarda ragazzi, tranquilli con noi. Non avrà gli stessi problemi, io chiaramente è un giocatore che rischierei. Per quanto riguarda l'ingaggio, è ovvio, lì prende quella cifra, la chiede pure qua. Secondo me, se tu veramente vuoi il calciatore, si fa presto ormai nel calcio contemporaneo, l'abbiamo visto, quando vuoi dare un segno che non vuoi dare un ingaggio troppo alto,
sì,
vai là e alla firma gli dai.
Mamma mia,
c'è tempo. 6 milioni alla firma e poi gli fai un triennale da 5 milioni.
È come se, è come se aggiungessi 2 milioni l'anno, esatto.
È
sì,
come
sì.
Se stati 7, tu dici che gliene dati 5 a lui, ma la realtà è che è lo stesso caso di De Bruyne, che il Napoli, per far vedere che non aveva, che non dava rispetto agli altri calciatori, gli ha dato un bonus alla firma di 10 milioni. Quindi alla fine tutto
ha pagato tanto.
I calciatori non rinunciano mai a quello che possono.
Prima di salutarci, Stefano, ieri ho chiesto perché avevo fatto il podcast proprio su di lui e poi mi stanno venendo dei dubbi, sai, e ti faccio il nome Zegrova, che mettono tutti nella lista dei partenti. Secondo me è un diversamente flop, io l'ho definito un po' così rispetto agli altri. Onestamente, gli daresti un'altra opportunità tu?
Un'altra opportunità Zegrova? Allora, così, io ti ripeto che Zegrova è un giocatore che può sicuramente avere un'altra opportunità nella Juventus, però io credo lui abbia bisogno di una stagione dove gioca tutte le partite, e non penso che sia la Juventus la squadra giusta. Cioè, io l'opportunità che darei a Zegrova è quella magari di mandarlo un anno in prestito e poi riprenderlo.
Vediamo come va e poi magari ti riprendo.
Perché io credo che sia complicato, cioè, dargli opportunità quando magari non ha quella continuità di prestazione.
Eppure è vero però, Stefano, che tu un vice con Cesaro devi averlo.
Ho capito, però lui accetterebbe questo ruolo anche per l'anno prossimo, se trova, cioè di fare 15 minuti a partita?
No, però allora potrebbe anche dire questo, no? Dice, io voglio restare alla Juventus e voglio giocarmela, ovviamente con Spalletti dall'inizio, cercando di migliorare anche sotto altri aspetti, per esempio la fase difensiva, giustamente ricordavi che infatti con Cesaro sta crescendo molto, magari ok, me la gioco, con un atto anche di coraggio, se vogliamo, no?
Sì. Però il discorso è, Zegrova è in grado di recuperare una condizione.
E questo è il vero tema, secondo me.
Che sono quasi 2 anni che praticamente non gioca continuamente una partita, 2 partite consecutive da 90 minuti. Cioè, è per quello che io credo che lui abbia la necessità di trovare una squadra che lo fa giocare sempre, senza delle necessità fisiche di corsa, di rincorsa, di tutto quanto. Per poi capire se può tornare a grandi livelli.
Esatto. L'ultima, Stefano, veramente un po' di saluto. Ci sentiamo la prossima settimana. Hai paura sempre, tra virgolette, ovviamente, di perdere Vlahovic?
Ma io ti ripeto, è un po' il discorso anche di con Cesaro, cioè nel senso, perderlo a zero secondo me sarebbe molto molto brutto.
Ma con Cesaro poi... lo perdi a zero, con Cesaro scade.
No, dico, della perdita di Concesao, dice che si può comunque compensare con altri acquisti. Cioè, se tu mi dici perdiamo a zero Vlahovic, però a zero prendiamo Lewandowski e in più prendiamo un giovane di prospettiva importante, allora uno può fare questa valutazione. Il problema nasce sempre quando uno dice perdi Vlahovic a zero e poi devi andare pure a prendere qualcuno, perché poi un attaccante del livello di Vlahovic, ma
ti costa, tanto, minimo 55, sì, è vero, quello è il discorso.
Quello è il discorso.
Cioè, speriamo che rinnovi, che vada benissimo.
Se tu mi dici, e chiudiamo così, che la Juve non rinnova Vlahovic, ma prende a parametro zero Salah e Lewandowski, io ti dico, sai che ti dico, hanno una certa età, però lo faccio.
Mamma mia, che coppia! Dopo questa possiamo chiudere, Stefano.
Se invece mi dici non rinnova a Salah, ma la Juve andrà a prendere qualche giocatore e poi i giocatori forse va a trattare Sesco col Manchester United, perché non sembra, però ci vogliono almeno 60 milioni e io se vanno a spendere 60-70 milioni per uno che in Italia ancora non c'è mai visto,
mi tengo Vlahovic tutta la vita,
e cerco un altro giocatore da affiancarmi.
Esatto. Stefano, grazie mille, buon weekend, buona partita, sentiamo martedì, ciao Stefano. Abbiamo un piccolo aggiornamento, niente di che, per quanto riguarda, visto che un amico prima ci ha sollecitato in questo senso, più che altro Sky Sport, perché ripeto, io procura di Milano non conosco nessuno, quindi non so cosa dirvi. Se fosse giustizia sportiva magari qualcosina riuscirei a sapere, diciamo così, in via non ufficiale, ma come sapete con questo amico che è dentro lì la giustizia sportiva, qualcosina che ha detto Sky Sport, tra poco ne parleremo. Continuate a mandarci messaggi vocali e testuali su questi discorsi che abbiamo fatto anche con Stefano Dischedi, sul fatto, sulle parole anche di Spalletti rispetto a quello che potrebbe essere sostanzialmente il mercato per la prossima stagione.
Fuori di Juve.
Di nuovo in diretta per questi ultimi 24 minuti della settimana, caro Federico Rossi, fuori di Juve, che poi riprenderà lunedì, mentre domani colpo di tacco Santarelli e Andrea, mi pare, giusto? Ok, allora diamo qualche aggiornamento rispetto alla giornata extra Juve ed extra campo, vale a dire la giornata relativa al caos arbitrale che forse andrà oltre gli arbitri. Allora, la notizia di oggi, dice Sky Sport, è che non ci sono nuovi indagati, questo più o meno lo sapevamo, quindi al termine di questi interrogatori nessuno dei tre interrogati, vi ricordo chi sono, Schenone ha detto agli arbitri dell'Inter, Tommasi, attuale designatore al posto del sospeso, anzi si è autosospeso, Rocchi, e Zappi, che è l'ex ovviamente presidente dell'AIA. Sono stati interrogati tutti e tre, dice l'inviato di Sky. Al termine di questi interrogatori nessuno dei tre interrogati, che si presentavano solo come testimoni, ricordiamolo questo, come persone potenzialmente informate sui fatti, non come indagati, non sono stati indagati nessuno dei tre, e questa è già una notizia, visto che uno, cioè Giorgio Schenone, è un dirigente dell'Inter, quindi avrebbe direttamente chiamato in causa anche la società. Gli altri due sono Tommasi, che ha sostituito, l'abbiamo detto, ad interim Rocchi come designatore arbitrale, già fa parte della CAN di Serie A di Serie B, chiamato in causa sempre come testimone, e poi Antonio Zappi, ex AIA, come sapete inibito per 13 mesi e condannato anche nel terzo ed ultimo grado della giustizia sportiva, vale a dire collegio di garanzia dello sport. Hanno parlato tutti con il PM di Milano Ascione, hanno tutti collaborato con gli inquirenti. A me, quando dicono collaborato, qualche sospetto ce l'ho. Comunque, gli ultimi due, soprattutto Tommasi e Zappi, in particolare dei discorsi che si attingono alla sala VAR, alla famosa bussata di Rocchi e di Gervasoni, insomma dei capi dell'AIA nei confronti di chi stava gestendo il VAR, ricordiamolo, Gervasoni era, e si è autosospeso anche lui, indagato anche lui, ricordiamo ragazzi che l'accusa della Procura di Milano nei confronti di Rocchi, ex designatore, Gervasoni, ex coordinatore del VAR, è di concorso in frode sportiva con altre persone. Il concorso, dobbiamo scoprire queste altre persone. Lui dice nei confronti appunto di chi stava gestendo il VAR, evidentemente indirettamente e direttamente anche di chi stava arbitrando le gare in questione. La parte sicuramente più importante riguarda le partite Bologna-Inter e Inter-Milan di Coppa Italia. In questo caso sapevamo già che dovevano essere ascoltate nuove testimonianze nel corso della prossima settimana. Prima di tutto si parla già di lunedì e martedì, e poi il quadro è un po' cambiato, si è un po' ampliato, di conseguenza questo weekend gli inquirenti saranno comunque al lavoro per preparare gli interrogatori che, ripeto, prevederanno evidentemente nuovi nomi rispetto a quelli già previsti. Insomma ragazzi, sapevamo che sono stati interrogati Schenone, Zappi e lo stesso Tommasi, designatore arbitrale, ma non abbiamo novità, diciamola tutta. Domani sarei curioso di sapere se i vari giornali, come avvenne nella questione plusvalenze della Juventus, titoleranno con delle intercettazioni, ma mi pare di capire, forse ha ragione Ravezzani quando dice boh, non mi sembra tutta questa grossa cosa, o meglio, quantomeno quello che esce. La differenza è sostanziale. Quando c'è stato il discorso plusvalenze della Juventus, un giornale in particolare, sappiamo quale, tutti i giorni titolava con 3, 4, 5, 6 intercettazioni riguardanti la Juventus, prima ancora che fosse rinviata a giudizio, quindi prima ancora che ci fosse il processo. adesso non si sa nulla, qualche amico l'ha chiamata Silenziopoli, non a caso evidentemente. Caro Fede, abbiamo 20 minuti per interagire con i nostri amici da casa, quindi se volete aggiungere altri messaggi riguardanti la questione arbitri e dintorni, poi per dintorni vedremo se ci sarà l'Inter, se c'era qualche altro dirigente, fate un po' voi. 340 54 25 324. Vai Fede.
Ciao Quinti, ciao Stefano, sono Giacomo da Tax. Vi volevo fare una domanda, ragazzi. Dopo la conferenza molto preoccupante, per quanto mi riguarda, del mister, che l'ho visto veramente, tra virgolette, depresso, ma giù, comunque, che non mi fa ben sperare per domani, tutt'altro. Ma lui usa sempre, ha sempre usato con questo gruppo, ragazzi, parole al miele, dolci verso questo gruppo. Ma perché? Perché lui si rende conto, secondo voi, di non avere un vero gruppo da Juve con carattere, con carisma, sì, e quindi per non peggiorare le cose sta cercando, ecco, di parlare al miele con tutti invece di usare ogni tanto il bastone, tra virgolette, per mettere di fronte alle proprie responsabilità? Mi fate sapere, per cortesia, grazie. Quindi
grazie a te Giacomo, grazie. Secondo me sì, lui è palesemente consapevole, ve l'ho già detto, mi è stato rivelato che Spalletti, ma da subito, perché i giocatori è chiaro che li conosce, li capisce, li annusa, quelli che sono da Juventus in questo caso, quelli che non lo sono, 4-5 non vorrebbe vederli nemmeno in cartolina, però giustamente si è trovato questa rosa e ha cercato di ottimizzare il più possibile, no? Per esempio all'inizio ha schierato, ricorderete, Koopmeiners, che era perso completamente, oddio, non si è mai ritrovato nemmeno ora, eh? Però ha provato, lo ha schierato, braccetto di sinistra, sembrava anche essersi ripreso almeno come calciatore, salvo poi rischierarlo nei suoi ruoli, cioè davanti alla difesa una volta, un paio di volte trequartista, ha risposto assente, ok? L'altro nome, dai, li facciamo ormai, ma li conosciamo, Openda è scomparso, quando oggi lui ha detto sbagliato io su Openda, ma lui sta dicendo una piccola bugia, ma non ha sbagliato, perché le volte in cui è stato chiamato in causa il giocatore belga ha risposto assente. 2-3 De Vito qualcosina ha fatto, si era anche ripreso in una fase, però onestamente ragazzi non mi pare un giocatore da Juventus, e lui lo sa che David non è da Juventus, tant'è che sono sul mercato questi tre che vi ho citato. Cabal è scomparso, non è più sotto i radar, ma è anche infortunato, ma tanto non giocherebbe lo stesso, quindi lui la sua lista di partenti credo l'abbia già fatta da tempo. È chiaro, poi deve esserci una lista di acquisti, ma acquisti che devono essere all'altezza, lo ripetiamo per l'ennesima volta, 3-4 giocatori seppur di età un po' avanzata, possibilmente a parametro zero, ma soprattutto abituati a queste temperature agonistiche, abituati a vincere, ad alzare trofei. E i tre nomi che si fanno di più, Alisson, Bernardo Silva e lo stesso Lewandowski, hanno alzato dei trofei. Vediamo quale dei tre, quanti soprattutto, riuscirà ad ingaggiarne la Juventus. Però per rispondere alla tua domanda, caro Giacomo, è chiaro che davanti alle telecamere, ma non attaccherà mai i suoi calciatori Spalletti, e sta usando molta carota, però sono sicuro che in privato, ma è giusto che sia così, un po' di bastone lo utilizzi. Purtroppo per alcuni calciatori non serve né il bastone e né la carota. Questa è la sintesi, ragazzi. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, sono Fausto da Torino.
Fausto.
Per il mercato, come chiedevi in apertura, io credo che quello che ha detto Spalletti sia un assolutamente vero e logico. Cioè la Juve non potrà fare un mercato con tantissimi nomi, al di là di quello che vorremmo noi tifosi. Perché comunque cambiare i giocatori che quest'anno e negli anni passati hanno fatto fatica, che sono in questo momento in forza alla Juve, sommati a quelli che rientreranno dai prestiti, come si fa a pensare di cambiare? Ma sono almeno 10 o 12 nomi, come si fa a pensare di fare 10 o 12 uscite?
È impossibile.
Tenuto conto che molti di questi tu li potrai vendere gli ultimi 2-3 giorni di mercato, perché intanto saranno nuovamente prestiti, dovrai quasi elemosinare che te li prendano, e prenderne altri 12 io dico 12 per dire, ma comunque completamente nuovi, sperando di prendere i migliori di quelli che hai, perché un altro ragionamento che facciamo sempre, non so come la pensi tu, quello di dire, beh, ma c'è tanta gente che qua da 4-5 anni continua a non vincere, la Juve continua a far fatica, quindi il problema sono loro. Sì, però tutti quelli che tu prendi nuovi sono ancora peggio di loro, e quindi alla fine ti tieni sempre i vecchi. Questo è il mio pensiero. Ciao.
Guarda, ti dico grazie, detto Fausto, grazie. Forse è la prima volta che mandi un messaggio, quindi benvenuto, spero che tu interagisca tutte le sere con noi. Ti dico, Fausto, 10-12 è impossibile, ma per qualsiasi squadra. Però 4-5 è già tanta roba, cioè sarebbe tanta roba, sarebbe la metà squadra, 4-5 titolari, sarebbe a metà squadra, però devi prendere per titolari, io intendo gente di quel livello lì. Io sono sicuro che 4-5, quelli che ho nominato, saranno sul mercato. Ora, Openda 44 milioni e chiaramente non puoi cederlo, almeno adesso, a titolo definitivo. Dovrai trovare un club che lo prenda in prestito. Sembra che una neopromossa in Premier League lo voglia, Openda, sarebbe già una buona notizia. David invece avrebbe mercato. La Juventus non ha pagato tantissimo alla fine, perché lo ha preso a zero. E la famosa commissione alla firma, che io definisco una sostanziale tassa impropria ormai, perché non esistono più veramente i parametri zero, riesce a cederlo, e addirittura lo vorrebbe il Paris Saint Germain per scambiarlo con Colomani, perché sapete che Campos, direttore sportivo dei parigini, è quello che lo portò a Lille, lo ha scoperto e crede ancora in questo ragazzo, probabilmente ovviamente con l'ok di Luis Enrique. Sarebbe clamoroso, no, se David andasse al Paris Saint Germain e esplodesse, tutto è possibile. Koopmeiners lo vogliono in Turchia, addirittura si era parlato della Roma, perché sapete che un Gasperini potrebbe tornare quello visto all'Atalanta, quindi bene o male questi sicuramente partiranno. Lo stesso Cabal, che è infortunato, credo che partirà. Joao Mario può rientrare alla base, il Bologna potrà essere che lo riscatti. Rugani dovrebbe fare, mi pare, altre due presenze per essere preso dalla Fiorentina, ma forse non ci riuscirà e poi dovrà riconsegnarlo. Però quelli pesanti sono questi che vi ho nominato, più, attenzione, i tre rientri dei prestiti non da sottovalutare, perché Nico Gonzalez tornerà alla base, si è infortunato, non c'è riscatto automatico perché non ha superato 21 presenze da 45 minuti, ma sappiamo benissimo che l'Atletico lo vuole, soprattutto Simeone, quindi busserà alla porta della Juventus, e invece dei 32 milioni originariamente pattuiti gli dirà: guarda, io lo voglio Nico Gonzalez, però invece di 32, 28/26, prendere o lasciare. Probabilmente la Juventus, forse, se non interessa a Spalletti, lo cederà. Douglas Luiz inizialmente, l'Aston Villa, che adesso farà la finale di Europa League e probabilmente la vincerà con Emery, sarebbe la quinta Europa League di Emery se la vincesse, inizialmente stava facendo molto bene con l'Aston Villa, poi nell'ultimo mese Emery l'ho schierato poco, e quindi l'Aston Villa dice: ma io non posso riscattare un calciatore che non gioca titolare, e quindi tornerà alla base, e lì a quel punto devi trovargli una sistemazione, non credo che sia adatto per Spalletti. Uno, due, e il terzo Artur, l'unico Artur che nel gremio sta facendo molto bene, probabilmente rimarrà lì, e quindi la Juventus finalmente, adesso uso un termine un po' brutto, si libererà di Artur con 10/12 milioni nelle casse della Juventus, il gremio può prenderselo. Quindi sono questi tre prestiti che rientrano e i 3-4 che sono sicuramente nella lista dei partenti di Spalletti. Speriamo che la Juventus riesca a sistemarli tutti quelli che vuole cedere, anche perché poi dovrà investire su altri. Questo è un po' il discorso. E poi ci sono i big, chiamiamoli così, con Cesao, Liverpool fa il sul serio. Bremer 58 milioni di clausola rescissoria, e quindi se entro il 10 agosto dovesse arrivare un club estero, perché la clausola vale solo per l'estero, con 58 milioni lo perdi, quindi devi prendere un sostituto, e sembra che anche Calulo sia finito nel radar, il contratto gli scade nel 2029, spero che la Juventus, Calulo no, perché il miglior acquisto secondo me degli ultimi 2-3 anni, la Juventus potrebbe rinnovargli di un anno il contratto ed allineare al 2030 la scadenza, come ha fatto con il Diz, McKennie, Locatelli, con Cesao già scade nel 2030. E quindi questo è un po' il quadro attuale del mercato possibile della Juventus, ma ovviamente l'auspicio, la necessità, l'esigenza è di qualificarti per la Champions League. Perché, ve lo ripeto per l'ennesima volta, perché qualcuno dice ma a me cosa interessa, non sono soldi miei. No, no, non c'entra nulla, la società sta facendo tutta una politica di risanamento dei conti e quest'anno, pur uscendo ai playoff, la Juventus ha incassato 64,3 milioni. Capite l'importanza di andare in Champions League? Vai Fede.
No, quindi Nicola da Sharma.
Ciao.
Ragazzi, è chiaro che Spalletti abbia detto quelle cose per tenere tutti sul pezzo.
Bravo.
Lo sappiamo tutti che il 70% di questi calciatori non sono da Juve, sono bravissimi ragazzi.
70 non lo so.
Super pagati, però la Juve è la Juve, fino alla fine.
Grazie. Una domanda di Gianni. Buonasera, una domanda. Secondo lei, ce l'ha con me, Fede? O se l'ha con qualcuno, non mi date delle ragazze. Secondo lei il nome Juventus è ancora paragonabile ad eccellenza per attirare fuori classe o incentivare i presenti a dare il meglio? Con grande rammarico, secondo me non più. Grazie e complimenti Gianni. Guarda Gianni, qui dobbiamo fare un discorso che ogni tanto no, torna d'attualità. È chiaro che questa è una fase storica che purtroppo sta durando troppi anni per quanto mi riguarda, della Juventus, particolare, difficile, complicata. Non possiamo più parlare di Juventus come quella di una volta, cioè il nome c'è sempre, per carità, però è chiaro che l'appeal è un po' cambiato. E se poi non vai in Champions League, ecco l'altro tema, e ritorniamo sempre lì, e magari non ti vengono i campioni se tu non giochi in Champions League, se tu non competi, se tu non hai un progetto che deve essere di nuovo vincente. Però la Juve resta sempre la Juventus, diciamo che la signora ha sempre il suo fascino, lo ha un po' perso, stanno cercando di ricostruire anche economicamente il discorso bilancio, vogliono pareggiare, perché dal 2017 il bilancio della Juventus è in perdita, sperano di pareggiare nel 2027, cioè il prossimo anno, il 36, speriamo di ritornare agli antichi fasti, deve tornare agli antichi fasti la Juventus, per forza ragazzi. È dal 2020 che non vince lo scudetto, non si può sentire questa cosa, è un'astinenza inammissibile, è insopportabile per i tifosi, però bisogna anche contestualizzare, come dico spesso, e pensare che è una fase difficile per tutto il calcio italiano, per tutti i club italiani. Pensate che la Roma entro il 30 giugno, vi faccio un esempio, deve fare per forza oltre 50 milioni di plusvalenze. Il Milan stesso è di un fondo, ricordiamolo, l'Inter, lasciamo perdere lì un capitolo a parte. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
Renato.
Ma io ritengo che le parole che ha detto Spalletti siano credibilissime, perché c'è di mezzo un financial fair play.
Caricare batteria.
Non l'ha detto Spalletti questo, è caduta la batteria, Renato, più o meno stavo capendo. Ancora l'abbiamo ripreso Fede il messaggio? No, credibile sì, però ripeto Renato, è vero tutto quello che dici, il fair play finanziario da rispettare, quindi alcuni parametri da non, diciamo così, violare, alcuni paletti da non violare, però pur vero che tu magari una cessione eccellente la riesci a fare, cedi alcuni calciatori che non ti servono, ti qualifichi in Champions League e magari riesci a fare un mercato degno prendendo quei due o tre calciatori di un certo livello, magari a parametro zero o comunque Alisson, che non pagheresti come cartellino tanti soldi, forse con 15 milioni ce la faresti, eccolo lì che faresti una squadra da scudetto o comunque in grado di lottare per lo scudetto. Vai Fede.
Ragazzi, buonasera, Enzo da Casalbordino.
Ciao.
Ma io oggi, ascoltando un po' la conferenza di Spalletti, ho avuto alcuni dubbi su ciò che ha detto, perché un allenatore che comunque in conferenza stampa dice che sia anche una facciata, una dichiarazione di facciata, quello che vogliamo, che la maggior parte dei giocatori l'anno prossimo ci ritroveremo qui. Io non sono nemmeno tanto convinto dell'idea della società di poter prendere giocatori blasonati. Questa squadra ha bisogno di 3-4 barra giocatori di un certo livello.
Esatto.
Io la vedo dura, soprattutto se non andremo in Champions. Quindi non lo so, ditemi voi se sapete qualcosa. Un saluto, un abbraccio a tutti.
Grazie a te, un abbraccio anche a te. Forse è la prima volta che ti sento, benvenuto. Se è la prima volta qui a Fiore di Juve. E guarda, se mi hai ascoltato poco fa, ho detto sostanzialmente le stesse cose che hai detto tu, magari con un discorso un po' più lungo, ampliato a tanti calciatori. Basta con David, Coop Mendes, Open Data. Ah, questo l'avevamo già letto, forse Silvano Toroma. Sì, sì, ha fatto la lista, diciamo così, dei partenti. Voi avete tutta questa fiducia in Vlahovic, io un po' meno. Beh, sono punti di vista, eh. Poi io di questa squadra ho poca fiducia, prevedo una partita difficile. Domani l'unica cosa che mi consola è che Di Francesco non fa barricate e loro starebbe anche bene un pari, hanno assolutamente no, vittorio, un po' pessimista. Molto credibili le parole di Spalletti, si cambieranno 2-3, massimo 4 calciatori. Parliamo del nulla, se pensiamo che ci sarà una rivoluzione, dobbiamo essere realisti. Gianluca, però rivoluzione bisogna capire cosa si intende, eh? Vito da Pisa, in base a quanto ho sentito ora dal vocale dell'ascoltatore che ha visto oggi Spalletti come una grande confusione, no, non credo, non sarà che prepari il colpo Openda titolare centravanti? Ma no, non credo proprio, se così fosse mi deluderebbe anche lui, non ci sarebbe da sorprendere viste le inutili sostituzioni con il Verona. Cop Menes volevi dire, Vito? Teresa, buonasera Quintiliano, oggi più che mai preoccupata, ho visto Spalletti quasi rassegnato, ma dite, boh, io non lo so, ma quei 4-5 calciatori che non piacciono al Mai Miater, boh, il prossimo anno chi li prende, soprattutto se non andiamo in Champions, ci vorrà, chi vorrà venire alla Juve, Alli sono 7 milioni, questi sono matti, un abbraccio, grazie Terry. Ciao, 7 milioni cosa Alli? Lo so ragazzi. Allison gioca con il Liverpool. Ciao Quintiliano, vorrei chiedere a Massimo Brambati. Ah, questo l'avevamo letto. Anche questo l'avevamo letto per Brambati. Ciao, se la Juve non si dovesse qualificare per la Champions, sicuramente 2-3 big verranno ceduti. Io non credo 2-3 big, forse uno. Scudetto del Napoli, grazie Giuntoli, dice il nostro amico Davide. L'avevamo già letto, ma lo rileggiamo. Poi Franco dice: il problema sarà piazzare gli esuberi. 2. Non buttare più denari in giocatori non funzionali. Quindi. Comolli, che lui chiama Cobolli, credo come battuta, dai carta bianca a Spalletti. Carta bianca, comunque Spalletti lo sta facendo lui, il mercato, o meglio, sta dando indicazioni, nomi o comunque giocatori con di una certa tipologia. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino. Ciao. In merito alla conferenza stampa di Spalletti, devo dire che qui, come diceva un radioascoltatore prima, Michele, regna la confusione. Mi sembra, l'ho visto un po' preoccupato, e quindi, perché poi sai, l'allenatore è quello che ha il polso della situazione, vedi i giocatori tutti i giorni, segue gli allenamenti. Bah, io sono molto scettico, dico la verità. Poi tra l'altro, quando te hai detto già nella notizia, per quanto riguarda il mercato, addirittura che si dovesse un po' arenare l'acquisto di Alisson dal Liverpool, denota il fatto che qui non c'è programmazione, si ritorna ai soliti discorsi che ho detto sempre, che qui manca la società, manca un dirigente di un certo livello, di un certo spessore, non c'è la competenza, c'è molta improvvisazione e poi si vedono i risultati di tutti questi anni. E penso e temo che anche il prossimo anno sarà la stessa fotocopia di questo, secondo me, e addirittura non sapendo se si va in Champions, quindi la cosa ancora più gravosa. Aspettiamo e vediamo quello che succede, stiamo un po' alla finestra.
Questa sera all'insegna proprio del disfattismo quasi, l'arbitro di Lecce Juve è Colombo della sezione di Como. Ragazzi, io non guardo le designazioni Colombo. Allora, stai sereno, discreto, tu speri di perdere, speri che vendano tutti, ma alla fine non si avvera mai quello che dici. Con Cesao lo vendono se gli danno 150, Andrea da Bologna, in realtà si parla di 70 milioni nel caso in cui la Juventus, no? Perfetto anche con Zegro, non ne prende una, rimarrà sicuro e diventerà un fenomeno Andrea. Allora, bisogna leggere anche le critiche. Io lo sto leggendo, Andrea. Vedi che ci arrivo. Magari se invece di mandare questi messaggi state zitti è meglio. Se ci arrivo le leggo, ragazzi. Abbiamo tanti messaggi, fortunatamente. Salah sì, con lui arrivano i gol. Maurizio, Maurizio magari. Ma Salah non... Io non, se ho, non ho capito male, lo vogliono... sicuramente qualche club arabo, ma lo vogliono anche in America, quindi andrà forse andrà in un campionato certamente non eccelso sotto il profilo tecnico, ma dove guadagnerà, già ne ha guadagnati tanti di soldi, ma chiuderà in bellezza, diciamo così, ulteriori soldi in questi campionati. Caro Federico Rossi, se non sbaglio, allora la commissione alla firma è un furto, altro che tassa, Marco. Io mi sono limitato a dire tassa, però insomma ci siamo capiti, non l'ammetto, però purtroppo ormai è una consuetudine. Siamo giunti alla fine, caro Federico Rossi, quindi grazie a te, grazie a tutti voi. Fuori di Juve torna lunedì, ma domani ovviamente colpo di tacco, prima, durante e dopo. Ciao!
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.